novembre c'è stato un incontro proprio a Roma per ricordare un mese dalla fine di questo sinodo sulla parola di Dio che si è svolto a Roma, no? E proprio che il tema di questo, diciamo, questo incontro, questa preparazione è proprio la parola di Dio che ci dà grazia, per dire che la parola di Dio è fonte di grazia, no? E soprattutto per quest'anno, perché per noi, bueno, qui in diocesi è l'anno della parola di Dio, ma anche c'è l'occasione della parola di Dio, ma anche coincide con i 2000 anni della nascita dell'Apostolo Paolo, no? E per quello che, diciamo, mettiamo tutti insieme con questo, diciamo, con questo incontro. Il foglio che vi ho portato è un po', diciamo, il riassunto, no? Di quello che si è svolto a Roma per questo sinodo e soprattutto di questa assemblea. Ma qual è la finalità di questo incontro di noi oggi, no? E come dice il proprio all'inizio, è percorrere quattro tappe importanti per la nostra vita, e soprattutto queste quattro tappe che fanno, diciamo, riferimento alla parola di Dio. Soprattutto per noi ci aiuterà molto, perché vogliamo anche attualizzare nella nostra vita queste quattro tappe di questo documento, no? In primo luogo abbiamo qui questa lavagna, cioè adesso questi i riferimenti della Bibbia, 5, perché così non che siamo, diciamo, tanti testi biblici, poi forse, diciamo, ci stanchiamo un po' per i tanti i riferimenti, no, della Bibbia, ma abbiamo proprio scelto 5 per questo compito di riflettere sulla parola di Dio su noi. E abbiamo anche qui messo la Bibbia, per dire che la Bibbia così com'è è una voce che non, forse non risuona, ma si vede. E il primo punto di questo, diciamo, incontro è proprio la voce della parola che fa riferimento alla rivelazione, e poi c'è l'altro che è il volto della parola, che è proprio Gesù, il volto della parola che si fece carne. La prima citazione biblica la portiamo da Deuteronomio 4,12. Io vorrei, con questa Bibbia che ce l'ho qui, se qualcuno mi fa leggere, diciamo, che ne sono qualcuno, per esempio, eccoci qui, ho fissato questo della Deuteronomio 4,12 per vedere l'importanza di questo brano e soprattutto per cogliere l'importanza che ha di per sé, soprattutto perché la parola di Dio ci parla, diciamo, soltanto con noi vederla, no? Ma anche ci parla quando noi la mettiamo nel cuore, che è quello importante, no? Oggi noi vogliamo anche mettere questa parola nel nostro cuore, no? Così come diceva il profeta Geremia, che mangiai le tue parole, e quelle parole mi davano sicurezza, mi davano fortezza, no? E le divorai con avidità, diceva così il profeta Geremia. Adesso sentiamo quello che dice il libro del Deuteronomio 4,12. Sembra che un po' piccola sicuramente la lettera, però
quando il Signore ti parlò dal fuoco, voi usivate il suono della parola, ma non vedevate alcuna figura, vi era soltanto una voce. Egli vi annunciò la sua alleanza e vi comandò di osservare, cioè, i 10 comandamenti. Li scrisse su 2 tavole di pietra.
Parola di Dio, rendiamo
grazie a Dio.
Ok, questo passaggio, diciamo questo brano del libro del Deuteronomio ci ricorda quel momento in cui Mosè è proprio, diciamo, su quel luogo santo, quel luogo sacro, e il Signore gli parlò in quel momento a Mosè. Ma che cosa dice Dio a Mosè? In quel momento, sicuramente, quando si sente una voce, sicuramente anche noi, per esempio, quando per la strada o vediamo qualche, diciamo, l'allarma in ambulanza, sicuramente noi sentiamo quell'allarma, ma non dice niente, però il suono di quella ambulanza, che cosa ci ricorda in quel momento? Per esempio, se qualcuno di voi va in macchina e sente dietro che c'è l'allarma di un'ambulanza o della polizia, che cosa sentite voi? Cioè, io so che in quel momento uno si spaventa un po' perché deve dare passo, no? Però che cosa ci fa capire quell'allarma in quel momento? Di un'ambulanza che viene dietro o il suono di questa della polizia. Io in questo momento non mi ricordo com'è il suono, no? Però sempre se
sirena.
Ok, la sirena, ecco, sirena. Noi diciamo l'allarma, no? Però che cosa ricorda? C'è qualche avvertimento, vero? O perché se è l'ambulanza ci sarà qualche malato, no? Che devono portarlo in pronto soccorso, no? Però c'è un'allarma, già soltanto il suono di quell'allarma o quella sirena dice che c'è qualcosa, no? In quel momento, così come noi associamo un po', diciamo, il suono a una situazione particolare, come questa, una situazione di emergenza, no? E così quando Mosè ha sentito la voce di Dio, che Dio gli parlava, chissà come Dio parlava. E questo esempio lo mettono i vescovi come prima cosa, no? Quando Dio ha parlato a Mosè in quel momento e gli è apparso in quella zarza, no? In quel rovetto che non, cioè, aveva il fuoco, no? In quel momento Dio parlò a Mosè. Per noi in quel momento è molto importante. Ieri, quando ero sul treno, proprio due ragazzi da Bologna in qua erano lì e loro parlavano, tra di loro parlavano, e poi mi hanno chiesto, così, lei è prete? Sì, io sono prete. Poi mi avevano chiesto sullo Spirito Santo, per esempio, no? Però poi col racconto di tante cose ho scoperto che loro erano musulmani, però hanno detto che per loro era importante questo momento che Dio ha parlato a Mosè in quel momento. Perché? Perché era la voce di Dio che diceva non soltanto a Mosè, che era su un luogo sacro, ma anche che in quel momento Mosè doveva rispettare il nome e la voce di Dio che parlava in quel preciso momento. E soprattutto per noi è importante sentire la voce di Dio, Dio che parla, Dio che ci parla, anzi Dio che parla al cuore nostro e fa risuonare la sua voce, perché così anche possa risuonare negli altri. a esta persona que ha sentido ante la voz de Dios que habla, por ejemplo, Abraham. Abraham, Abraham, Dios que ama per nome. A Mosè, en lo que son nombres, llamó, significa, recordate voi el nombre de Mosè, que significa salvato y creato. Ok. Pero al punto que noi vogliamo hoy arrivare in questo punto della voce che di Dio che ci parla e dire anche Dio ci parla a noi. E forse la voce di Dio è qui, in questo libro che per noi prima fu voce, poi diventò scrittura. Però come un libro, quando è chiuso, non ha nessun senso, no? Perché se nessuno lo legge, quella parola è una parola morta. Ma quando quel libro viene letto, è una parola che si fa vita o diventa viva. E per quello noi dobbiamo sempre avere questo atteggiamento verso la parola, la voce che ci parla. E ci sono due cose importanti in questo momento, è l'incontro e il dialogo. Una cosa è, per esempio, preparare un incontro, per esempio, quando viene qualcuno a casa, che cosa bisogna preparare? Quando c'è una persona che viene a vederci, o un familiare, o un amico, che cosa si fa a casa, per esempio? Come?
L'accoglienza,
ecco. Poi?
Prepara
da mangiare, ok. Che altra cosa? Quando viene una persona da lontano?
Saluto.
Quando arriva è saluto, eccoci. Bene, bene. Che altra cosa, più o meno? Mettere in ordine nella casa, vero, vero? Sì, sì, sì. Benissimo. Che altra cosa? È così.
Il nome.
Il nome di?
L'identità della persona.
Ah, ok. Eccoci, sì, il nome è già per... Certo, si scartano anche gli altri impegni. Benissimo, bene, tutte queste cose sono necessarie per ricevere una persona. Dio, in quel momento, quando ha parlato, certamente Mosè non aveva nessuna preparazione. Però Dio ha detto che in quel luogo era un luogo adatto e preparato per riversare la sua parola a Mosè in quel momento. E le ha parlato a Mosè in quel momento. È stato prima un incontro con Mosè, Mosè con la parola, Mosè con Dio. E quell'incontro non soltanto ha cambiato la vita di Mosè, sicuramente perché già Mosè era predestinato per Dio per fare quello che doveva fare, ma l'incontro ha voluto sì che Mosè prendesse quell'impegno e la missione che il Signore gli concedeva o le chiedeva in quel momento di fare, Mosè l'ha portato avanti. E soprattutto Mosè in quel momento non soltanto ha sentito la voce di Dio, ma anche lui ha parlato a Dio. E per quello quando si sente la voce di Dio c'è e deve avere un dialogo. Il dialogo di Dio con me, ma da me stesso con Dio. E quello che vogliamo in questo tempo iniziare, diciamo quest'anno, per metterci davanti alla parola e dialogare con la parola. Incontrare la parola, ma dialogare dalla parola e con la parola. E questo dialogo proprio deve essere nel nostro cuore, il dialogo tra Gesù, tra Dio e noi. Poi come seconda parte abbiamo questa parola, che fu una parola che all'inizio, quando Dio creava il mondo, o ha creato il mondo, diceva che l'uomo sia fatto, e l'uomo, in quel momento, Dio lo ha creato. Dio creava per mezzo della sua parola. È una parola che aveva una forza perché quello che diceva la parola si faceva, no? La parola si metteva, diciamo, in atto, no? In quel momento. Dio ha creato, nel racconto del libro della Genesi, per esempio, Dio ha detto che sia la luce, in quel momento la luce fu. Che siano le stelle nel cielo, in quel momento le stelle ci furono, e così via. E quando ha detto anche che ha creato l'uomo, in quel momento l'uomo ha cominciato a esistere sulla terra. E questo per noi è importante, perché? Perché siamo creati in primo luogo per la voce di Dio, siamo creati per il suo volere. Poi questo Dio ha voluto anche diventare un volto, è quello che chiede questa domanda che fanno i greci, che sono andati a trovare in quel momento che Gesù parlava, e leggiamo quello di Giovanni, che c'è anche lì, mandato, fissato sulla Bibbia, Giovanni 12, 20, 21. Quella domanda specifica che dice, dicono i greci, vogliamo vedere Gesù. Andiamo a sentire quello che ci dice la parola commentata. Giovanni. Dicono 12, 12, 20, 21.
Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Bethsaida di Galilea, e gli chiesero, Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose, è giunto allora che si è glorificato il figlio dell'uomo. In verità vi dico, se tutto di grano, quando si intera non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Parola di Dio.
Sentiamo, grazie a Dio. Ok, vogliamo vedere Gesù. Anche vi ricordate sicuramente quello che ha fatto quel uomo piccolissimo quando Gesù passava. Ricordate come si chiamava quell'uomo piccolissimo? Che Zaccheo. Ecco, Zaccheo. Zaccheo voleva in quel momento vedere Gesù. È importante vedere Gesù, perché? Perché noi possiamo sentire una voce, però se non vediamo il volto di quello o di colui che ci parla, forse, diciamo, non abbiamo un punto di riferimento, no? Perché quando una persona ti parla, diciamo, noi diciamo in faccia, no? Ti parla in faccia, e è necessario vedere quella persona per parlare in faccia, no? Perché è difficile quando uno, per esempio, parla con alcuna persona e poi, per esempio, guarda di un'altra parte, no? Per esempio, che io mi metta a parlare verso questo posto, e certamente voi siete a questo posto, no? È necessario vedere anche un segno. Questo segno Dio ce l'ha fatto vedere in questo brano anche di Giovanni 1,14, che tutti noi sappiamo, no? La parola si fece carne, o per dire la parola si fece volto, si, la parola si fece faccia, per dire noi, perché persona, sappiamo noi che in la radice greca il prosopo è per dire anche faccia, no? Volto della persona. La persona che è diventata così attraverso il verbo, la parola Gesù, è proprio quello, il volto, la faccia di Dio. Gesù lo diceva molte volte, no? Chi vede me, vede il Padre. Per dire, il Padre Dio, quello che ha parlato nell'Antico Testamento, nessuno lo ha mai visto. Soltanto Mosè, non so se vi ricordate che soltanto Mosè ha visto Dio. Però la parola diceva che chi vedeva Dio in quel momento moriva, no? Si dice così, no? Io perché ce l'ho questa limitazione della lingua, però nessuno poteva vedere Dio, perché in quel momento quando si vedeva Dio, in quel momento moriva, no? Praticamente. Soltanto Mosè ha potuto parlare faccia a faccia con Dio, si è incontrato con il volto della parola. Ma Gesù è la faccia e il volto della parola più specifico per noi. Perché? Perché quel Dio con cui Mosè ha parlato, quel Dio con cui Mosè ha avuto quel incontro, quel dialogo, sicuramente non sembrava come noi. Ma per Gesù, attraverso Gesù, sappiamo che ha un corpo come il nostro, a carne, a sangue come noi, ha diciamo delle sofferenze, ha subito la passione, la morte, ha sentito diciamo in quel momento in cui diciamo è stato tradito, ha sentito un po' di delusione, ha pianto per quell'amico chiamato Lazzaro. C'è una parola evidente che non soltanto è una persona che sta lì, ma è una persona che ha un'esperienza di vita, e questo è stato Gesù per noi. Adesso la domanda sarebbe per noi: quante volte io mi incontro con quella parola che è Gesù ogni giorno? E certamente questo rimanda a un'altra cosa che è l'Eucaristia, no? Sicuramente alcuni o molti di voi avete visto dei miracoli eucaristici, o siete andati a Bolsena o a Lanciano, o non so se qui a Ferrara c'è un miracolo eucaristico, vero? Ne hanno parlato, io non sono mai andato, ma c'era un sacerdote che abitava con noi, via Matercriti, e della diocesi di Ferrara Comacchio, no? E lui diceva che c'era lì un miracolo eucaristico. E i miracoli eucaristici sono proprio, diciamo, vedere che Gesù è presente in quel pezzo di pane consacrato, che veramente è il volto di Gesù. Molti hanno visto a Gesù, no? In quel momento. Bene, anche noi vogliamo sempre vedere Gesù, e soprattutto vedere attraverso la lettura della Bibbia. Non so di quanto tempo ci saremo, io perché a volte o mi perdo o a volte dico le cose diciamo un po' brevi, cioè praticamente, non so se abbiamo un po' di tempo, no?
Sì.
Fino alle 5, no? Però poi è per avere diciamo questa parte che adesso vogliamo anche vedere. Soltanto questi due diciamo passi, per dire così, e meditare su questi due diciamo momenti della parola. La parola che si fa voce attraverso Mosè e la parola che diventa volto attraverso Gesù, che si fa vedere da tutti noi. E la terza parte, che per forza devo metterla qui, perché la quarta ed ultima parte sarà diciamo la seconda parte di questo incontro, che è diciamo la casa della parola che voi avete lì nel foglio. La casa della parola, che cosa è la casa della parola? La casa della parola è la Chiesa, e tutti noi siamo la Chiesa. Chi è stata la prima casa della parola? La casa della parola è stata Maria. Perché? Perché Maria è stata in quel grembo è abitata la parola per primo luogo. Quando io sono andato a Loreto, mi ricordo una volta, nell'anno 2099, e mi ricordo, sono stato diciamo un po' meravigliato, perché quando siamo andati là il sacerdote che ci accompagnava diceva: questa è la casa di Maria, la casa di Nazaret, no? La casa di Nazaret. Io ho detto: ma sì. E in quel momento, quando noi siamo entrati, veramente abbiamo visto come col passare degli anni, dove la gente si inginocchiava, erano proprio delle fissure, erano così come i canali, no? Dove la gente si inginocchiava, avevano fatto col tempo, col passare del tempo, come noi diciamo come, no, sì, come un canale, come una
leva,
come un solco, ecco, un solco così attraverso tutta lo che era quella casa. E veramente uno dice, sicuramente la fede ha voluto sempre vedere la casa di Nazaret come una cosa molto importante. Ma in quel momento mi è venuta in mente la domanda: e perché no la casa di Betlemme? Qual è stata la prima casa di Gesù in questo mondo? Betlemme o Nazaret?
Betlemme.
Sì, in questo momento, cioè, diciamo noi, nel senso spirituale, sempre vedendo la persona, è stata sempre Maria, no? Però certamente una casa di riferimento è importante. Perché? Perché prima Gesù era nato a Betlemme, lì è nato, ma dove è passato, diciamo, lungo la sua vita, la maggioranza degli anni, è stato a Nazaret, no? E praticamente quando io ho visto quella, ho detto: ma questa veramente è la casa per noi? Io ho detto: questa veramente è la casa di Dio, perché Gesù è Dio. E questa parola che è questa parola che ha una casa di riferimento per noi è continua ad essere la Chiesa. La Chiesa è la parola, no? La casa. Scusate, la casa dove è uno che abita la parola. Ma è necessario vedere qui quattro colonne di questa costruzione che si chiama la Chiesa o la casa della parola. O queste quattro colonne necessarie per la nostra vita. Io sempre dico che se togliamo questa gamba, si dice così, la gamba della, okay, questa gamba di questo tavolo, sicuramente non si mantiene in piedi, no? Cioè, così com'è. E se togliamo un'altra, ancora di meno, perché se viene subito, viene giù. E così è necessario, dicono i vescovi di questo sinodo, poggiare la nostra vita su quattro colonne. Quattro colonne che sono, in primo luogo, la perseveranza. Poi la perseveranza, sempre si mette un po' lo spagnolo, ma a volte non sono un po', diciamo, riuscito a perché tra noi lo spagnolo e l'italiano mettiamo molte parole, alcune come sono simili, così. Bene, dice, il primo è proprio, dice, ecco, la perseveranza nell'insegnamento degli apostoli, cioè essere perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, per così dire una tradizione che già c'è nella Chiesa e che è una parola, diciamo, già scritta, che si è trasmessa lungo i secoli e che per noi è fonte di salvezza, è fonte di speranza. Essere perseveranti, così come erano gli apostoli che andavano, dice il libro degli Atti degli Apostoli, che andavano sempre, al primo pomeriggio andavano in chiesa, no? Andavano al tempio, perché erano perseveranti, no? In quella, alla preghiera e soprattutto all'insegnamento, no? Della parola. Poi c'è l'importanza della comunione fraterna. Insegnamento, perseveranza, l'insegnamento degli apostoli, luogo, poi comunione fraterna, per dire la comunione tra di noi. E poi qualcosa molto importante che Gesù anche ci ha fatto vedere con quel passaggio ai discepoli del cammino di Emmaus, no? Che era lo spezzare il pane. Hanno riconosciuto quella parola che Gesù ha fatto risuonare nel cuore, che già era nel loro cuore. Gesù ha ricordato le cose che già loro conoscevano, così come può accadere con noi, no? Noi abbiamo sentito e sentiamo sempre della parola di Dio, ma sempre c'è o deve essere qualche cosa, qualche persona che ci faccia riferimento o ci ricordi questa parola, e questo lo fa nella Chiesa lo Spirito Santo. Noi siamo oggi qui, veramente, io sono soltanto uno strumento, però colui che fa l'opera in noi è sempre lo Spirito Santo. Perché? Perché lo Spirito Santo è colui che ci ricorda tutte quelle cose, così come Gesù ha detto, no? Agli Apostoli. Verrà su di voi lo Spirito Santo che vi ricorderà tutte quelle cose che io vi ho detto. Gesù che manda il suo Spirito e così si fa presente attraverso, diciamo, l'Eucaristia, no? Nello spezzare il pane anche Gesù si fa vedere in quel momento. E poi la quarta colonna sarebbe nelle preghiere. Le preghiere che noi sappiamo molto bene che c'è la preghiera mentale, c'è la preghiera, diciamo, quella che è pronunciata o che si parla, no? Però c'è una preghiera molto importante per noi che è la liturgia delle ore. La liturgia delle ore che è quella che santifica tutta la nostra giornata. Perché? Perché ogni ora significa un attaccamento verso il Signore, no? Che ci parla e che ci aiuta a santificare la mattina con le lodi, l'ora media, diciamo, a mezzogiorno o alle 3 o alle 9, e poi alla sera il vespro, no? O dopo, quando noi già fino alla, diciamo, per metterci a letto, a dormire, e c'è la compieta, per dire che c'è un momento per ogni cosa, però che ci aiuta a santificare la nostra giornata, e quello importante, la liturgia delle ore. E poi una cosa molto importante che qui già si fa in parrocchia, e per me è veramente molto importante, che è la lezione divina. Sicuramente voi sapete molto bene i passi per fare una lezione divina, e soprattutto perché la lezione divina ci aiuta a nutrirci della stessa parola, e soprattutto perché rafforza la nostra vita spirituale. Quante volte noi abbiamo avuto qualche difficoltà, e io sicuramente, cioè, questo mi è capitato a me, no? Sicuramente anche voi è capitato quel momento in cui uno va verso la Bibbia, apre la Bibbia, e in quel momento trova una frase o un capitolo che in quel momento dice: ma Dio ha voluto questo per me. E in quel momento quello che io stavo vivendo era quello che ho trovato qui. Sicuramente vi è successo, diciamo, questa esperienza, e sicuramente avete trovato anche la forza in quel pezzo di lettura che avete letto in quel momento. Per dire che la preghiera che ci aiuta attraverso, o Dio ci aiuta a pregare attraverso la parola, e quello è la lezione divina. Dio che mi aiuta a dire delle cose che forse in un altro momento non sono disposto a dire a Dio, ma quando leggo la sua parola, in quel momento mi vengono o mi viene la voglia di parlare di Dio o semplicemente di parlare a Dio. Noi abbiamo il rischio, e con questo diciamo finisco questa parte, di parlare molto di Dio. Dico rischio, per esempio per me. Uno come sacerdote dice, no, è facile parlare di Dio, ma difficile è parlare con Dio, perché se io non parlo prima con Dio, di che cosa voglio parlare agli altri, no? Perché è facile dire, no, io studio molto bene questo e poi a voi vi lo comunico, no? Ma prima io ho parlato con Dio di queste cose, è difficile, no? Però è il cammino che dobbiamo sempre percorrere. Prima parlare con Dio e poi parlare di Dio. E con questo si collega un po' la missione nostra, che poi vedremo nel secondo momento. Ma in questo momento io vorrei finire con quel canto che è qui proprio, ogni mia parola, di Isaia 55. Ci alziamo in piedi e in questo momento cantiamo.
Come la pioggia e la neve, scendono giù dal cielo, e non vi ricordano senza arrivare e far germogliare la terra. Così ogni mia parola non ritorna a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola.
Bene, con questo canto vogliamo riflettere su queste cose. Cosa dice la parola di Dio a me oggi o per quest'anno? Che cosa vedo nella parola? È per me fonte di vita, fonte di speranza? Cosa vedo nella parola Gesù di Nazaret? Che cosa devo ancora migliorare nella mia vita per essere chiesa, casa della parola nella mia vita quotidiana? Bene, adesso c'è il tempo di silenzio e poi, secondo l'orario, c'è il tè e il preparatorio e poi il secondo incontro che